E io sono prontissimo per tenervi compagnia in questa mattinata di lunedì. Oggi è... che giorno è oggi? Mi aiuti, oggi è il 24, stia zitto, ci sono arrivato da solo e allora, no, stia zitto perché adesso la devo presentare. Siamo in radiovisione su TRM canale 13 e naturalmente Radio Mete 91.3, la radio. E quando dico la radio c'è lui, l'uomo della radio, cioè un tecnico, fondamentalmente è un tecnico.
E fondamentalmente.
Capisco che oggi è prevista temperature molto alte. Danny,
qua c'è caldo,
Tu diciamo che sei in piena estate con questo abbigliamento.
Esatto, esatto.
Una cravatta. Infatti, veramente orribile. Insomma.
Orribile, è vero, guardate.
Terribile questa cravatta.
Sì.
Cioè, l'hai rubata a qualche parente defunto.
Sì,
del 1800.
Guarda, era di mio nonno.
Sì.
Lo dico.
Proprio sei andato
allora,
a prenderla.
Vincenzo, questa mattina ti ho pensato.
E tu hai fatto male, perché? Per quale motivo? Tu quando...
Il caffè è pronto.
Il caffè, ragazzi.
E c'è pure la canzoncina che ci accompagna.
Il caffè.
Cosa hai messo nel caffè?
Zucchero.
Allora, il pensiero c'è stato,
sì,
però.
Sì. Non c'è nulla, lo vedo che non c'è nulla. Perché stamattina sono andato nella classica camera caffè, insomma, nel nostro corridoio a prendere caffè. Però se
ma conta il pensiero.
Però tu potresti fare una cosa: vai da Luigi, che saluto Vitale, che abita insomma nei piani alti, e ti fai il caffè, lo scendi, capisci?
Va bene. Sarà fatto. Agli ordini.
Nella sua camera, la sua sala regia, un po' distante quest'anno dal sottoscritto, c'è Inos Fameli, reduce dalla regia di televisione. Ieri veramente siamo tutti reduci qua, chi ospite, chi lavora, insomma, della partita sul 13. E a tal proposito vedo già quel bel faccione di Gianluca Rubino accanto a me. Buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, non ironizziamo sulla mia faccia. Bel faccione,
bel
non
faccione,
è vero.
Ma per rendere un po' più familiare, capisci, questa chiacchierata.
Sì.
E allora, non è stata una bella serata,
no, eh? No, eravamo tutti qui ieri sera. Buongiorno nuovamente a chi ci radio vede. È stata una pessima serata, direi, anche perché il Palermo, insomma, è stato, come si diceva, un tempo maramaldeggiato dalla Roma.
Maramaldeggiato è un termine che non ho mai
sentito.
Infatti
adesso mi arresteranno per averlo utilizzato.
Io ho amalgamato quando si cucina, ma com'era?
Maramaldeggiato,
va bene.
Maltrattato,
però l'analizzeremo tra pochissimo, ricordando prima che potete sempre comunicare con noi in tempo reale attraverso due modi fondamentali, è vero? Con il telefono, la rete fissa 091 843 4324, ma c'è scritto in sovraimpressione, io lo dico perché è sempre importante, e poi 393 914 9944, linea aperta, linea diretta, linea insomma a voi cari tifosi del Palermo. Se volete aggiungere qualcosa, è vero che poi c'è la trasmissione, quella proprio settoriale, che si chiama XL. A che ora va XL?
Subito dopo il TG Med, all'interno del quale si parlerà ovviamente anche di Roma-Palermo, quindi dalle 13.15 il TG Med, dalle 13.45 13.50 XL con, ricordiamolo, Luca Tutone e Alessandro Amato,
e
sempre
Alessandro
qui in radiovisione.
Assolutamente, è stata una partita, entriamo subito per scatenare l'ira dei tifosi di questo lunedì mattina. Volevamo svegliarci anche con un pareggio, perché poi noi cercavamo di acciuffare un punto all'Olimpico, sapevamo che era difficile perché ieri sera
Ne sono arrivati quattro
ragazzi,
non uno, non due, non tre, ma quattro,
soprattutto perché arrivano dopo altri
quattro. La ripetizione del quattro,
ragazzi, si stanno avvicinando le feste, e quindi si gioca a poker, capisci? E allora c'è da analizzare un attimino quello che è successo ieri sera, perché va bene perdere, ma così, e soprattutto un Palermo quasi inesistente.
Toglierei il quasi, Vincenzo. In realtà il Palermo è durato sì e no 30 minuti, giusto il tempo di prendere il primo gol e poi sparire definitivamente dal campo. Non che, diciamo, durante la prima mezz'ora il rosanero abbiano fatto chissà che, però sai, sino a quando il risultato è sullo 0-0 te la giochi. Dopodiché arriva il primo gol messo a segno da Salah, con la difesa del Palermo, diciamo, che viene fatta a fette, modalità coltello col burro. Dopodiché nella ripresa arriva il 2-0 di Paredes, ricordiamolo, purtroppo bisogna dirlo, con papera clamorosa di Posavec, il 3-0 di Dzeko, il momentaneo gol della bandiera di Robin Quaison per il 3-1, e poi il 4-1 messo a segno da El Shaarawy, hanno sostanzialmente chiuso le ostilità in questa maniera.
Abbiamo visto una foto, ma è molto importante, grazie regia, perché se me la rimetti io devo dire qualcosa a quel signore che c'è in foto. Caro De Zerbi, io ti voglio bene perché sei un bravissimo allenatore e secondo me le responsabilità non sono di De Zerbi, non sono di De Zerbi, tu convieni?
Decisamente
dicono tutti che sia quest'uomo qua incravattato sia veramente una persona che sappia fare l'allenatore, lo dicono in Puglia e lo diciamo anche noi, non è che perché ha perso col Torino, ha perso con la Roma, insomma adesso via De Zerbi, io vorrei evitare che venga esonerato De Zerbi.
Lo vorrebbero evitare, secondo me lo vorrebbe evitare il 99% dei tifosi del Palermo. Sostanzialmente però bisogna sempre fare i conti con il presidente Zamparini. Non sono le colpe di De Zerbi, o per meglio dire, ci sono delle responsabilità legate anche al modo in cui magari ha messo in campo e ha fatto giocare nelle ultime settimane la squadra, però sostanzialmente poi la squadra è quella che è, ci sono delle risorse tecniche, sono veramente limitate, bisogna fare i conti diciamo con l'oste sempre, sì. O le nozze coi fichi secchi, se vogliamo dirlo in un'altra maniera.
La seconda mi piace, la seconda è un'altra che non ho mai sentito.
No, vabbè, ma io sono qua a portatore di neologismi, ma solo per te.
Fantà, e ancora non hai cantato perché il Rubino che reppa tra poco, naturalmente lo sentiremo. Vabbè. No, vabbè. Vabbè, lo dico
lo dobbiamo
io,
fare
ieri
lo
sera
fare.
Eri lì il capo tutto tu
no.
E oggi qua comando io e quindi tra poco rapperà non so su che cosa perché...
no così a cappella ancora più complicato,
fantastico, incideremo questo disco. Detto questo dicevamo
che a proposito di De Zerbi ti vado a leggere una dichiarazione del mister,
ma proprio a caldo,
sì,
cioè,
a caldissimo.
Bene,
se buttare la palla desse certezza di fare gol giocherei in questo modo. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, non abbiamo alibi e dobbiamo pensare alla prossima gara contro Udinese.
Ecco, la prossima, io non so adesso Zamparini se rilascerà oggi dichiarazioni, il presidente dopo questa altra sconfitta dirà qualcosa, io mi auguro di no. Oggettivamente mi auguro che Zamparini stia zitto almeno per una settimana.
È complicato
perché diciamo, sarà una settimana
Mission Impossible.
Però insomma, perché è delicata la questione, giovedì giochiamo contro l'Udinese e lì ci giochiamo secondo me una buona fetta di permanenza. Però comunque almeno nel girone d'andata un assetto
quantomeno tieni a bada e tieni nel gruppone l'Udinese. Di conseguenza se hai più avversari davanti a te più ne puoi tirare giù e di conseguenza andare a scavalcare per poterti salvare. Questa è la logica, anche perché ricordiamolo, da ieri sera il Palermo non è più terzultimo ma penultimo
per la differenza
reti rispetto all'Empoli,
quindi abbiamo quella squadra straordinaria che è il Crotone.
Che grande squadra,
che
ragazzi.
Crotone che è ultimo in classifica, poi abbiamo il Palermo e l'Empoli che sono a pari punti.
A quota 6
punti proprio alla grande, e poi abbiamo
il Pescara 7 e l'Udinese.
Ecco, secondo me si giocherà tutta tra queste squadre, sì. Cioè nel senso
quattro squadre per due posti sostanzialmente.
Non so, l'Udinese potrebbe rientrare in questa cerchia di squadre.
Secondo me comunque ha delle
attenzione,
qualitativamente
adesso.
Parlando è quella meglio attrezzata. Dopodiché ci sono Pescara, Palermo ed Empoli che in linea di principio sono comunque sullo stesso livello, quindi potrebbe essere una lotta in realtà di tre squadre per due posti.
Ecco, se io non lo so se c'è qualche tifoso del Palermo che è soddisfatto della prestazione della squadra, che sta ascoltando la radio, sta ascoltando Radio Mente, sta vedendo la televisione, c'è qualcuno magari che si trova in qualsiasi parte del mondo, della Sicilia, che vuole intervenire, ci sono i numeri in sovraimpressione, qualcuno che alla radio li ricordiamo spesso, 091 843 4324 il telefono, WhatsApp 399 3 9 3 9 1 4 9 9 4 4. Adesso invece dobbiamo capire che ore. No, abbiamo il tempo di andare a Trapani.
Sì, andiamo
a Trapani perché voglio sapere cosa è successo.
È accaduta una nuova sconfitta. Si è verificata l'ennesima sconfitta di questo campionato.
Ma si mette male allora.
Si mette molto male. 3-0 al San Nicola contro il Bari. Squadra anche in questo caso inesistente. Cosmi al termine del match è stato abbastanza duro con i suoi giocatori. Non ci sto più a prendermi tutta la responsabilità, io ho delle responsabilità così come tutti, però se non si torna umili qui rischia di finire male, ci vuole umiltà, non finta umiltà. Adesso andremo in ritiro perenne infinito e questo ritiro potrebbe anche continuare dopo martedì, ovvero dopo domani sera, perché domani sera appunto il Trapani torna in campo per il turno infrasettimanale al provinciale contro il Benevento e anche in caso di successo potrebbe continuare il ritiro, o meglio ti dico la verità, questa è l'ipotesi e si è paventata sabato. Secondo me se non dovesse arrivare un successo contro il Benevento potrebbero saltare teste
tutti
tutti o anche un solo responsabile. E tu sai meglio di me che nel calcio raramente pagano 25 giocatori tutti insieme, ma solitamente paga chi li allena.
Tu quindi, mi stai dicendo che Cosmi ha vita breve ancora?
No, questo no,
questo no,
perché ha ricevuto più volte, diciamo, attestati di fiducia da parte della società, però mi insegni che nel calcio, quando non arrivano i risultati, prima o poi a pagare sempre la
Ma l'umiltà, Gianluca Caro, non era, come dire, il valore aggiunto di un Trapani in questi anni che lottava?
Come no?
Mi sembrava, perché adesso dicono che non è più umile? In che cosa si denota soprattutto in campo nell'affrontare i match, se tu hai visto qualche partita del Trapani?
Le ho viste tutte, le seguo anche per il TG Med, per cui ti dico, a tal proposito, c'è un nuovo riferimento da parte di Cosmi a qualche suo giocatore, ovvero a chi è rimasto dopo aver sfiorato appunto la Serie A. Chi è rimasto, forse, dice Cosmi, ha le motivazioni di chi ha deciso di andare via, ovvero nessuna. Quindi una dichiarazione molto pesante.
Quindi poi sul Trapani c'è qualche altra notiziola che volevamo aggiungere?
Sostanzialmente, insomma, tornerei sulla classifica. Ultimo posto per distacco, penultima posizione, già distante 3 punti, zona salvezza che comincia ad allontanarsi come mai.
Mamma mia.
Comunque ti ripeto, al di là dei numeri, più che a preoccupare sono più che i numeri a preoccupare,
preoccupare.
Sì, per carità, sono preoccupanti, ma preoccupano ancora di più le prestazioni della squadra. Una squadra che fatica a segnare, non ha un gioco chiaro, ci sono delle difficoltà evidenti dalla Cintola in su e anche in difesa, che comunque l'anno scorso era stato settore veramente punto di riferimento per il Trapani, quest'anno qualcosa dietro scricchiola.
I numeri contano, io lo dicevo anche ieri sera, il Palermo ha 6 punti e non può essere un lunedì come tutti gli altri, non può essere una vigilia di Palermo Udinese come tutti gli altri, che c'è un Palermo che rischia tantissimo, cioè dobbiamo essere realisti, capisci?
Sì, ma è chiaro, dico...
ci vuole una rivoluzione e poi è soprattutto
attenzione, dici una cosa del genere, Zamparini potrebbe essere contento di sentirti, perché rivoluzione fa rima soprattutto a Palermo con esonero cambio dell'allenatore.
No, ma io lo dico apertamente senza problemi, che ci sia qualcuno della società che mi sta ascoltando, io gli auguro di cambiare aria assolutamente al più presto. In primis Zamparini, che dice tra tutte le dichiarazioni che noi palermitani non lo meritiamo, e allora vada in un'altra città dove lo meritano intanto, e poi a scendere gli altri appunto dirigenti, che si facciano un esame di coscienza, che così non può continuare. È proprio l'asset societario che deve cambiare, ci vuole una sorta di restyling, perché ormai siamo in una fase stagnante, capisci? Eh sì, ci vuole rivoluzione questo lunedì mattina, prendete una decisione. Viale del Fante, che non siete altri.
Potrebbero allivare i cinesi.
Ma nessuno conosce chi sono i cinesi. Quindi comunque noi ci auguriamo che la società vada in mano veramente a persone che abbiano voglia di rilanciare questo. Un attimino, perché è arrivato un messaggio. Volevo sapere se Caressa ha detto veramente che Pescara, Palermo, Crotone e Empoli sono la rovina del campionato e dovrebbe essere solo da 16 squadre. Io oggettivamente non si firma. Ha fatto bene a non firmarsi.
Riguarda Caressa, nelle ultime settimane ha detto di tutto e di più. Ricordiamo per esempio quello che ha detto su Nestorowski, ovvero che era una pippa. Dopodiché Nestorowski ha fatto 5 gol in 6 partite.
Ma è vero che ieri sera, io poi non ho capito se la telecronaca di Sky ieri sera era curata sempre da Caressa.
Non lo sappiamo.
Chi faceva la telecronaca? Perché Alessandro, poi a un certo punto, Alessandro Amato, ha detto che il telecronista di Sky diceva, commentando la partita, che De Zerbi sta cercando limitare il passivo, che è una cosa offensiva al massimo, e non penso che De Zerbi aveva in testa di limitare il passivo, ma voleva anche raggiungere il pareggio fino alla fine, se no
fino al trentesimo, dopo che la partita è finita.
Poi c'è stato l'altro gol, quindi io non lo so se Caressa ha detto veramente da Pescara che Pescara, Palermo, Crotone, Empoli sono la rovina del campionato. Questa è un'affermazione oggettivamente che io non so se lei, caro ascoltatore, che ci ha scritto questo messaggio WhatsApp, ha un file audio. se lei rintraccia proprio Caressa, la frase che dice questo, ce lo manda, che lo sentiamo e lo sentiamo in diretta, perché qua bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità.
Bravo.
E allora,
chapeau.
Diciamo, mi sento meglio stamattina rispetto a venerdì, non potevo nemmeno parlare ma sono andato in onda lo stesso. Danny, ci
merito
pensi?
Della punturina, no. Merito, lo puoi dire.
No, non mi hai fatto nessuna punturina, però mi hai dato un'altra medicina che è stata molto importante.
E comunque, prima parlavi di permanenza.
Di permanente parlavo.
E appunto, permanente.
Tu no. Non hai.
Che ne pensi?
Necessità.
Non ne ho necessità.
Ci abbiamo provato in qualsiasi modo a farti allungare sti capelli, ma non ci siamo riusciti. Siamo accorti che li hai persi veramente quando eri giovane, quindi non possiamo fare.
Hai perso tutto.
Lo sai che c'è adesso la rubrica di metà mattinata, cioè quella di metà prima parte?
Sì, che segno sei?
Sai, io sono con lo stesso segno tuo. Qua siamo tutti cancri. Cancretti siamo.
L'oroscopo del giorno.
No, ma neanche te ne esci con la cantata l'oroscopo del giorno. Poi devi reppare. L'oroscopo del giorno è la prima rubrica di oggi. Vediamola e sentiamola.
Siamo arrivati anche al 24 di ottobre, ancora consigli dalle stelle. Vediamo, Ariete, cercate di lasciare qualche iniziativa a chiamate. Toro, ascoltate i consigli di una persona di famiglia. Gemelli, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Cancro, tenetevi vicina alla persona che amate perché ne avrete molto bisogno. Leone, giornata ottima per piacevoli incontri sentimentali. Vergine, trascorrerete parte del vostro tempo in simpatica compagnia. Bilancia, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale. Scorpione, una faccenda familiare meriterà tutta la vostra attenzione. Sagittario, accettate di buon grado un invito simpatico. Capricorno, concedetevi un po' di svago e molto riposo. Acquario, dedicate parte della giornata ad amici che magari non vedevate da un sacco di tempo. Pesci, avrete la piena comprensione della persona che amate. E anche per questo 24 ottobre direi che sia tutto con i consigli delle stelle. Noi ci risentiamo domani.
Dobbiamo stare vicini, diceva la signorina dell'oroscopo, cioè dobbiamo stare con le persone che ci stanno a cuore, noi del cancro, quindi dobbiamo stare vicini, va bene? Va bene, Danny?
Ecco perché siamo vicini.
Allora, torniamo intanto in radiovisione, come ogni mattina dalle 7.30 alle 9, abbiamo la possibilità, come ha fatto prima un telespettatore o ascoltatore, di mandare WhatsApp su quello che succede in questo momento alla squadra del cuore, visto che stiamo parlando di sport, non solo di Palermo, di Trapani e tra poco altre squadre siciliane, oppure se ci sono degli avvenimenti che meritano rilievo, noi siamo qua per commentarli. C'è qualche incidente piuttosto che qualcosa che è successo e che non vi piace e volete raccontarcelo, scriveteci anche attraverso la nostra mail ufficiale che è mattinoneir@gmail.com, ma c'è anche la pagina Facebook di Mattino Nero dove potete mandare messaggi e vedete le foto, i podcast. È vero che c'è il podcast poi audio subito dopo che finisce la trasmissione? Sì Danny. Allora, siamo pronti per continuare con la Lega Pro, perché ci sono altre squadre siciliane impegnate, sì. Sono state impegnate.
In Lega Pro due vittorie, un pari e una sconfitta per le siciliane. Vince il Catania 2-0 contro la capolista Lecce, sinora imbattuta. Silva e Di Grazia costringono i salentini appunto al primo stop stagionale. Vince anche il Messina in settimana, il cambio di allenatore, Marra rimpiazzato da Cristiano Lucarelli, vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Giallorossi che battono la Casertana 2-1 con reti di Madoni e Rea. Corrado accorcia, ma vale a poco il gol realizzato appunto dai campani. 1-1 tra Acragas e Taranto. Pugliesi in vantaggio con Viola, ci pensa Capitan Marino a salvare l'Acragas, sesto risultato utile di fila e quarto pareggio consecutivo. Amara sconfitta invece per il Siracusa, 2-0 sul campo del Fondi. I Aretusei sbagliano un rigore con Longoni, dopodiché Tiscione e Varone fissano il punteggio sul 2-0. A questo punto riepiloghiamo anche un attimino la classifica. Acragas a centrogruppo con 12 punti, il Messina risale e si porta a 10, abbandona l'ultimo posto, caro Vincenzo, il Catania, ora in zona playout con 8 punti, ma sulla classifica degli etnei, ricordiamolo, pesano sempre i 7 punti di penalizzazione.
Sì.
Nelle posizioni a rischio anche il Siracusa con 7 punti.
Ecco, quindi possiamo dire che la situazione per le siciliane impegnate in Lega Pro è nettamente migliore rispetto alla Serie A, alla Serie B. Buongiorno, con chi parliamo, che c'è al telefono? Pronto?
Ecco qua.
Pronto?
Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato.
Si
io
dica.
Preferisco che si faccia qui in montagna perché
Mister
ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno.
Beh. Un saluto a Mister Canale, lo ringraziamo per il comando.
Che di preparazione
che dice?
Nascono da Coverceno.
C'è cioè,
chi ha usato ovviamente la zona in un modo, la zona in un altro, il Barone Lido, ma ha usato la zona Lenda.
No, la bizona, ragazzi, fa male.
Ma no, ma sono consigli importanti perché se noi vogliamo arrivare in alto, Canà ha pienamente ragione. Voleva aggiungere qualcosa, Canà?
Velocissima. Mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa.
Ha ragione.
Signor Orecchia, attenzione.
Con lei parla.
Io che tipo
parla
di
con lei, capisci?
Dica,
quando
dica.
La B?
La Biro.
La Biro.
E concludiamo così. Il grande ci voleva anche la sigletta per annunciare Canà, secondo me, che è l'allenatore nel pallone, ma lo facciamo anche dopo. Dicevo.
Sì.
E allora un attimino perché arriva un altro messaggio riferito al discorso di prima di Caressa. Squadre come Palermo e Crotone rovinano la Serie A. Palermocalcio.press c'è qualcosa in rete? C'è. Questo è quello che ha letto Fabrizio, si firma Fabrizio, andremo comunque noi
lo ringraziamo e lo salutiamo.
Dicevamo che la situazione della Lega Pro con Messina e Catania è nettamente migliore, insomma.
Decisamente sì, finalmente il Catania sembra avere trovato una propria dimensione, 7 punti nelle ultime 3 partite, classifica che va migliorando a vista d'occhio. Il Messina cambia l'allenatore e torna alla vittoria, l'Acragas comunque continua a fare bene, il Siracusa fa un po' più fatica, però è sempre nel gruppone delle squadre che provano a lottare quantomeno per la
salvezza. L'Acragas che posizione è in classifica?
Ottavo al momento.
Alessi che dice?
Alessi si diverte.
Voglio quest'anno. Una vittoria!
Vuole sempre una vittoria, che poi non arriva.
E allora ci sono stati durante il fine settimana altri appuntamenti sportivi da segnalare perché noi siamo qua lunedì mattina anche per questo, per...
Eccolo, grande Danny B.
Chissà se sarà la prossima colonna sonora al Renzo Barbera per annunciare l'arrivo.
Esatto, la possiamo proporre, magari porta fortuna.
Di Oronzo Canà. E allora siamo invece pronti per parlare di tennis. Noi non ne parliamo mai di tennis.
No, di tennis parlo velocemente perché in realtà è a rischio l'edizione 2017 del Challenger di Caltanissetta. Sì. Problemi legati, diciamo, a soldi che non ci sono, soldi che non vengono destinati a determinati tipi di avvenimenti.
Questo
ci il confronto molto serrato è tra l'organizzazione, appunto, quindi il circolo del tennis di Caltanissetta e il comune. I primi chiedono ai secondi di destinare 50.000 euro al torneo, ma al momento tutto tace, quindi qualora non dovesse arrivare questo contributo pare che il torneo potrebbe addirittura saltare, il che sarebbe un peccato.
Eh sì, sarebbe un peccato perché già la Sicilia, con il fatto che non ci sono più il WTA,
WTA,
ecco, gli internazionali comunque femminili, insomma, la Sicilia è senza il tennis che conta fino qualche anno fa, insomma, tra il Palermo
maschile e femminile, Palermo era veramente,
un punto di riferimento. Si sta cercando di fare qualcosa per riportare i grandi eventi tennistici in Sicilia, però questa notizia che arriva da Caltanissetta, noi confidiamo anche nel comune di Caltanissetta che possa intervenire per non far andare via questo appuntamento molto importante. Invece, se voglio parlare di basket, c'è qualche altra news che arriva dalla Serie A basket.
Sì, in Serie A maschile Orlandina costretta alla terza sconfitta su 4 gare, i paladini vengono battuti da Trento 85-76, in classifica la squadra di coach Di Carlo si trova nelle retrovie con 2 punti in 4 gare. In Serie A 2 lieto fine in casa Trapani, settimana scorsa abbiamo parlato delle dimissioni di coach Ducarello, poi in realtà respinte da Basciano, al presidente, e arriva anche la vittoria sul parquet di Casale Monferrato, i Granata passano 72-69, vince anche Agrigento in casa contro Latina. In A1 femminile sconfitta per la Virtus Arena Ragusa, travolta ancora una volta da Lucca, 62-46 in casa. In A2 KO anche per la Maddalena Vision Palermo, anche questo in casa. Udine si impone 68-58.
Bene, possiamo dire che dal punto di vista di Trapani nel basket c'è maggiore soddisfazione.
Decisamente sì.
Allora Danny, lo facciamo cantare a Rubino, che dici? Tu hai...
Ma tu mi fai veramente piangere, ragazzi.
No,
Aristotele, no, vabbè, veramente
fantastica questa colonna sonora.
Chapeau.
Però se togli la base, un attimo, perché Gianluca Rubino in nottata ha preparato un freestyle
anziché dormire e lavorare, fare persone serie, faccio allora, di queste cose.
Ma spieghiamo prima il perché.
Il perché, perché ieri sera quest'uomo qui, che era diciamo uno dei responsabili lì del pastificio della partita del 13 sul 13, ha detto: canzone, perché non fai un freestyler durante la partita?
Perché c'era Otello.
Perché c'era Otello. Otello l'ha fatto, e ho fatto una telecronaca a mio modo.
L'ho apprezzata
tantissimo. Ringrazio Rubino, ma non mi può comprare a quest'ora del mattino. Quindi io voglio. Cioè, ragazzi, hai il testo. Arnone, hai il testo del freestyler? Prego, legga e mi faccia sentire cosa ha scritto per noi, che poi la estrapoliamo e la mettiamo come jingle. Prego.
Allora, vediamo se riusciamo. Ragazzi, scusate, ma che tocca fare campano.
No, senza base, andiamo a cappella. Mi voglio complicare perché con la base ti dai il tempo, il ritmo, invece mi complico ulteriormente la vita.
Che
okay?
Figura.
Dopo il rullo di tamburi. Allora, canzone. Tu mi hai provocato, mi hai chiesto il freestyle e io te l'ho portato. Sono venuto qui a parlare di sport piuttosto che dormire la mattina in un resort. Il Palermo ha perso ancora, che disperazione. Il Trapani fa peggio, rischio retrocessione. I Lega Pro sorridono, Catania e Messina. Pareggio da Grigetto, Siracusa in sordina. Parliamo anche di basket, giocava all'Orlandina. Ha perso contro Trento, c'è un po' di malcontento. Questo resto in rima per alzare lo share. Lo dedichiamo al pubblico di Mattino Nero. Yo!
Applausi! Sia Gogo, ma complimenti, ma lei ha un futuro in discografia, ma lei va da X Factor, lei ha il fattore X, non me l'aspettavo. Le faccio i complimenti, perché una figura così bella, insomma, era veramente improponibile. Quindi io
e adesso siamo fatta.
Ma lo sai che c'è adesso Arnone che si prepara con un freestyle tutto suo.
C'è il GR in freestyle, secondo
me. Tutto in freestyle. E allora, intanto ricordiamo che l'appuntamento, gli appuntamenti ma veramente mai scioccato. Ho i cali vocali, veramente molto bravo Gianluca. Allora,
grazie.
Gli appuntamenti di oggi, diciamo quelli che riguardano lo
quelli
sport istituzionali.
E allora partiamo alle 13:15 con il TG Med, al cui interno avremo il TG Med Sport a partire dalle ore 13:30-13:35, a ruota XL con Luca Tutone e Alessandra Amato, sempre qui in Radiovisione, TRM e Radio Med.
Ecco, tu naturalmente ritornerai se non ci sono chiamate da qualche manager per partire
in tournée. No, a questo punto in realtà rischio il licenziamento, secondo me, cioè, ho paura di questo. No?
È altro contro medica professionale, Rubina. E allora, ma siamo dentro un format scanzonato. Quindi di conseguenza ce lo possiamo permettere. Ti faccio i complimenti, perché veramente sei stato molto bravo. Tu lunedì ritornerai. Che poi il lunedì prossimo lo sai che è giorno 31 di ottobre.
Halloween.
Però
ma è vigilia in realtà.
Ho visto che lei però ha mangiato pesante.
No, ma che è colpa del freestyle.
Halloween così.
sarà vigilia, sarà perché vigilia. Cagliari-Palermo si giocherà lunedì sera alle ore 21.
Lunedì sera alle ore 21. Quindi proprio
a gogo è Cagliari Palermo.
Dolcetto, scherzetto?
Speriamo dolcetto.
Speriamo dolcetto. Quindi
vuole.
Staremo qui a vedere poi lunedì prossimo, intanto a commentare il Palermo Udinese.
Sì.
Poi e poi subito la vigilia della partita. Allora io ti ringrazio.
Grazie a te,
caro
Vincenzo.
Gianluca, siamo pronti. Sono le 8 in punto. Sono le 8 in punto. Andiamo dritti come un treno con Danilo Arnone, che inaugura questa settimana con i GR del mattino, GR Med, la prima edizione. Tra poco torniamo con un altro ospite. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
A tutti voi buongiorno e bentrovati a questa edizione di lunedì 24 ottobre del GR Med. Ancora arrivi nel canale di Sicilia, sono circa 3.000 i migranti soccorsi in alcune operazioni che nelle prossime ore arriveranno anche in diversi porti dell'isola. A Palermo attesi più di 1.000 superstiti sulla nave Siem Pilot, che trasporta però anche 17 salme. A Messina invece approderà una nave militare tedesca con a bordo circa 840 migranti, un'altra arriverà ad Augusta con circa 800 persone a bordo. Attesa per oggi l'udienza di convalida del fermo per padre Salvatore Anello e per il colonnello Muratore, accusati di violenze e abuse. Entrambi, lo ricordiamo, avrebbero compiuto abusi su donne e minori, ingannando le vittime con falsi riti per cacciare il demonio. Oggi a decidere sarà il giudice per le indagini preliminari. A Castelvetrano, paese del boss Matteo Messina Denaro, a rompere con la mafia sono proprio i parenti del boss Lorenzo Ciaramosa, collaboratore di giustizia e cugino del superlatitante. Decide di rifiutare il programma di protezione e rimanere a Castelvetrano, e sua moglie, la cugina del padrino, lo difende pubblicamente in un'intervista della RAI. Roma batte Palermo 4-1 nel posticipo della nona giornata di campionato in Serie A. In Lega Pro due vittorie, un pari e una sconfitta per le siciliane. Sorridono Catania e Messina contro Lecce e Casertana, 1-1 tra Acragas e Taranto e Siracusa, sconfitto 2-0 a Fondi. Siamo al traffico, ancora lavori per le strade del capoluogo. A Palermo si segnalano infatti lavori di scavo fognario in via Monteleone all'altezza di piazza Olivella, lavori di manutenzione del manto stradale. Invece in via Messina Marina tra via Galletti e via Laudicina si suggeriscono pertanto percorsi alternativi. Il meteo, avvio di settimana all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 20 e 29 gradi, ampio e soleggiato in mattinata, attese nubi nel pomeriggio. Questo per il momento era l'ultima notizia, gli aggiornamenti tra mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Allora, siamo in diretta su TRM Canale 13 e Radio Med 91.3 con Mattino Ner. Molti di voi ci stanno seguendo, molti di voi, devo dire, ci seguono quotidianamente anche attraverso le varie puntate che mettiamo sia su Radio Med .fm sia su YouTube. E questa mattina sono con un ospite che ho voluto, insomma, in queste settimane invitare a Mattino Ner per ritornare a parlare della sua storia, anche per capire come sta andando, come sta. Un imprenditore siciliano che molti di voi avranno già sentito parlare, purtroppo le cronache, perché si è parlato di lui non per perché un imprenditore molto bravo, tra l'altro, ma diciamo è stato messo in prima linea nelle cronache soprattutto per alcuni fatti che noi tra poco ricorderemo ancora una volta. Saluto Gianluca Maria Chialì, che è con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie, perché esporsi anche a livello mediatico è sempre una decisione difficile. Pensare di raccontare al pubblico, di ritornare a raccontare la propria storia, non è mai facile, ma io, come dicevo prima in privato, come dicevo qualche giorno fa in privato, è giusto che chi non sappia questa storia che ha portato Gianluca a vivere una vita veramente difficile, non solo lui ma anche tutta la sua famiglia, che penso continui a vivere momenti d'angoscia. Io ripartirei, Gianluca, se sei d'accordo, proprio dall'inizio. Quando è cambiata la tua vita? Ce lo ricordi, e lo ricordi al pubblico che non conosce la tua storia?
Sì, dopo aver fatto una breve esperienza ma importante a Milano, sono tornato in Sicilia, a Casteldaccia. Ho creato la mia attività imprenditoriale, che ha avuto da subito grande successo, arrivando all'apice con 24 milioni di euro di fatturato e 24 dipendenti assunti regolarmente. A quel punto sono iniziate le minacce, sono iniziati gli attentati, sono iniziati appunto le attenzioni della mafia e del malaffare, con il primo attentato il 3 aprile del 2011, che è stata appunto l'inizio di questa
Cinque auto che vanno in fiamme nella tua sede siciliana.
Esatto, è stata proprio la dichiarazione di guerra da parte della mafia nei miei confronti, che fino a quel momento invece avevo svolto la mia attività da normale imprenditore, normale padre di famiglia, con assoluta serenità e tranquillità. Da quel momento inizia appunto.
Possiamo, allora, in pratica è scattato tutto dall'esserti aggiudicato una villa che poi non era una villa, diciamo, posseduta, che era di proprietà di un altro signore normale, ma questa era una villa che è andata all'asta e tu te la sei aggiudicata, che si trova a Casteldaccia, appartenuta prima a Michele Greco. È lì che è scattato il meccanismo. Questa cosa non la doveva fare.
Allora, sappiamo bene, con la legge Piola Torre, come diceva bene Falcone, anche Borsellino, che la mafia si sconfigge anche e soprattutto aggredendo il patrimonio economico. Io nel mio piccolo, facendo il mio dovere morale e civile, ho detto no quando mi hanno consigliato di andare via perché stavo facendo troppo clamore e troppo business, no quando mi hanno chiesto il contributo per i carcerati, no quando mi hanno chiesto e consigliato di lasciare stare la casa perché ho la villa che stavo per comprare all'asta perché gli eredi avevano deciso di ricomprarla. Questi sono tutti gesti che vuoi non vuoi creano difficoltà forte nella organizzazione appunto Cosa Nostra o mafia come la vogliamo chiamare.
Tanto tu volevi creare anche una struttura ricettiva.
Vorrei ancora
questo progetto in questa villa che ricordiamo apparteneva al Papa di Cosa Nostra, denominato così Michele Greco. Gianluca vorrebbe creare una struttura ricettiva e su due piani, se non sbaglio sì. Sono in totale un 160 metri quadri.
Sì,
perché ancora non ci riesci?
Allora, il mio sogno è quello che, come sappiamo bene, la Sicilia potrebbe vivere, arricchirsi ed essere ricca da sola con il turismo. E proprio per questo, da un piccolo imprenditore, ho pensato bene di riconvertire quella casa abbandonata dal 1986 a una piccola casa vacanza struttura ricettiva. Pensiamo bene che questa cosa, se dovessi riuscire a farla andare in porto, porterebbe nel mio piccolo anche, oltre che una soddisfazione economica, anche un messaggio positivo, perché comunque alcune maestranze le devo prendere, che devono gestire la struttura, ma soprattutto passerebbe un messaggio meraviglioso, che è quello che la casa che fu di un mafioso adesso è riconvertita alla società civile e può dare la possibilità a chiunque abbia voglia di dormire in quella casa e far capire al mondo intero che non è più la Sicilia di una volta terra di mafia e basta, ma adesso insomma ci siamo riscattati riprendendoci la nostra libertà e la nostra tranquillità.
Succedono tante cose nella vita di Gianluca proprio in quel 2011, anche perché lui prima ha detto: io vendevo praticamente decine e decine di macchine al giorno, avevo una media piuttosto alta di 30 macchine al giorno. Succede l'atto intimidatorio, questo importante, quindi ti bruciano 5 macchine. In pratica da quelle settimane in poi il fatturato comincia a calare, cioè la gente ha paura di venirti a trovare.
Sì, era il loro obiettivo, non era tanto farmi quei 100.000 euro di danno, perché rispetto a un fatturato di 24 milioni era veramente risibile, non era un attentato che mi metteva in ginocchio, ma il loro obiettivo era quello che poi è stato messo in atto, era appunto di fare la delegittimazione, la diffamazione, per far allontanare tutti quelli che erano clienti, felici clienti fino a quel momento, che acquistavano automobili da me. Io per un mese non ho venduto un'automobile.
Allora dovete sapere che poi noi di storie qua in Sicilia abbiamo raccontato di altri imprenditori che hanno denunciato il pizzo, ce ne sono tanti, molti altri imprenditori sono stati nostri ospiti. Il caso, ovvero questo personaggio, Gianluca Maria Galì, ha scomodato anche la parte verticistica di Cosa Nostra, nel senso che comunque personaggi molto importanti, perché sei finito in una dichiarazione, in un articolo diciamo che sto leggendo, anche nel mirino di Sergio Flamia, che ha 40 omicidi alle spalle, oggi è collaboratore di giustizia. Perché insomma, a quanto pare compare nel protocollo Farfalla, un sistema gestito da un pezzo di servizi segreti per avere informazioni ai detenuti nelle carceri. Dal 2011 in poi il fatturato della società di Galì comincia a calare. Dopo il primo attentato, raccontata che vendevo 30 macchine, dice Gianluca, per un mese non ho venduto un'auto. Ma perché sei finito anche in questa rete, come dire, dei vertici di Cosa Nostra? Se ne è parlato, e per quale motivo se hai scomodato questi delinquenti?
Un giorno si è presentato un signore nella nostra rivendita dopo l'attentato dicendo: io sono Flamia, faccio parte della famiglia di Bagheria appunto Flamia, ho il padre, il cugino, lo zio all'ergastolo, tutti i familiari all'ergastolo, sappiamo che vendete tante macchine, che guadagnate tanti soldi e per questo dovete darci il contributo per mantenere le famiglie dei carcerati, per mantenere i carcerati, per pagare gli avvocati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è è il classico colloquio della richiesta estorsiva del pizzo, che loro, ahimè, pensano di dare un senso romantico nel dire manteniamo le famiglie dei carcerati, ma vi posso assicurare e garantire che di romantico non hanno ben nulla. Quei soldi servono e serviranno, sarebbero serviti per alimentare il mercato, il traffico della droga, il traffico delle armi, per delinquere, fare omicidi, per cui chi in questo momento mi sta ascoltando e pensa che dare il contributo ai carcerati è solo una forma di aiuto sociale, vi posso assicurare che vi potreste trovare i vostri figli drogati per colpa vostra, perché avete alimentato questo commercio. Bravo. Piuttosto che finiti in un traffico losco di armi, oppure magari per caso in qualche rapina, piuttosto che qualche altro fatto criminoso, e quindi sareste voi complici stessi del triste destino della vostra famiglia.
I problemi non finiscono mai, perché Gianluca riceve la visita invece della forestale. Siamo in un altro momento, in un'altra situazione. E questo perché ricevi la visita della forestale? Legato all'acquisto, al possibile acquisto di questa villa confiscata ai mafiosi e che tu hai deciso di prendere all'asta. Perché i forestali vengono da te in quel momento?
Perché a loro dire una casa che esiste dal 1965, con un'abitabilità del 1967, con delle CTU del Tribunale della Repubblica di Palermo che vanno dal 1986 al 2011, anno in cui l'ho acquistata, con un verbale di vendita appunto del Tribunale della Repubblica di Palermo, dicono nel 2003, esattamente il 7 febbraio del 2013, con un verbale, che quella casa che io ho appena acquistato al tribunale era totalmente abusiva e in fase di costruzione, per cui mettono a verbale
loro mettono a verbale, quindi sta forestale mette a verbale tutto. Che succede? I due agenti della forestale finiranno poi in un'inchiesta della procura di Palermo. Secondo l'accusa ricattavano gli abitanti della zona minacciando il sequestro di immobili, in cambio chiedevano somme di denaro, e quindi insomma un'estorsione, insomma,
un'estorsione legalizzata.
Proprio legalizzata. Tutto questo per dirvi com'è cercare di acquistare una casa all'asta che è appartenuta anche a dei mafiosi, perché l'ufficio tecnico di Casteldaccia ti ha inviato un ordine di demolizione della struttura. È vero questa storia?
Sì, purtroppo sì, un anno e mezzo dopo il sequestro, in attesa che un giudice mi possa condannare o meno, è arrivata l'ordinanza di demolizione senza appunto attendere un giudizio di un giudice che potesse stabilire la realtà dei fatti, senza aver fatto neanche un sopralluogo, senza neanche aver valutato correttamente le carte, perché hanno preso per buono quello che era stato scritto dai forestali, e quindi facendo questa ordinanza di demolizione la realtà in cui mi dovevo andare a scontrare erano appunto tre fasi. La prima, che dovevo demolirla io senza attendere un giudizio al giudice; la seconda, che la demolisse il comune di Casteldaccia senza sempre attendere la notizia del giudice, cioè l'udienza e la condanna del giudice; la terza era quella che il comune la portasse a bene di interesse pubblico. Quindi in tutti e tre i casi io sarei stata una persona sconfitta non dalla mafia ma dallo Stato, dall'apparato burocratico statale.
In questo momento è ferma la
situazione? Momento, perché ne ho facoltà, e ovviamente io, arrivato a questo punto, faccio ogni tipo di azione che possa essere, rispettando la legalità, che possa cercare di difendere me.
Chi ci dobbiamo rivolgere?
In questo momento quello che ho fatto è il ricorso al TAR, che mi dà la facoltà di avere un giudice amministrativo che possa stabilire se è stato fatto correttamente il passo o meno. Però la cosa terribile è che con quell'ordinanza di demolizione io di fatto sto pagando la condanna di qualcosa che non ho fatto, perché comunque a me questi soldi che sto spendendo, e sono veramente tanti, non me li rimborserà mai nessuno. Questa perdita di tempo, e sono già passati anni che non mi permettono di andare avanti con i lavori, non me la ripagherà nessuno, e comunque sto prendendo schiaffi da quell'apparato statale da cui avrei voluto avere le pacche sulle spalle e che mi dovessero incoraggiare nell'andare avanti in questa dura e difficile battaglia. Per cui non è solo un problema di mi hanno bruciato le macchine e basta. Ogni giorno io sono soggetto ad attività sia mafiose che non, che vanno ad alimentare una vita veramente difficile, complessa e complicata, ma cerchiamo comunque di andare
avanti. Dobbiamo andare avanti e stamattina, come dire, noi stiamo cercando di andare avanti raccontando questa storia, cercando di capire come stanno le cose, soprattutto se dopo il cosa è successo col trasferimento anche tutta la famiglia a Milano, come è andata. Tra poco vi diremo quando una persona, una famiglia non ha pace, perché non finisce qui, non è che se ne va dalla Sicilia è finito tutto. Ora ve lo diciamo, intanto ricordiamo che grazie alle tue segnalazioni, alle tue denunce, ci sono stati degli arresti, dobbiamo anche dire che c'è stata un'importante operazione.
E ce ne saranno probabilmente altre.
Ce ne saranno altre?
Probabilmente sì.
Nel senso, c'è un'inchiesta?
Sì, ci sono diverse inchieste. Oggi completerò anche una denuncia formale alla procura e sono convinto, insomma, che questa sarà un'attività interessante che darà dei buoni punti di indagine. Che
sempre saranno nel territorio di riferimento, quello che è di Bagheria?
Sì, assolutamente sì.
Bene, insomma, noi ovviamente seguiremo con la redazione, con tutto quanto quello che succederà, perché sarà importante consegnare alla giustizia chi ancora opera in maniera criminale, criminosa nel nostro territorio, nella nostra provincia di Palermo, così vale per tutte le altre province d'Italia. Ci sono sicuramente quelli che ti hanno detto, ti continuano a dire, non so adesso se te lo continuano a dire, ma sei un pazzo, chi te l'ha fatto fare?
Sì, purtroppo sì.
Non è che un incoraggiamento che tu fai a Gianluca, lo vedi, sei un amico, ma chi te l'ha fatto fare? Sei un pazzo. Ormai c'è dentro, dobbiamo supportarlo in maniera diversa, penso.
Certo. Sì, devo dire che insomma non passano giorni che non mi dicono vattene, lascia tutto, non tornare più qui. Io ragiono al contrario, nel senso di dire, ma se ce ne andiamo tutti, se molliamo tutti, ma cosa ne rimane di questa terra? Questa è la terra più bella del mondo. Io la paragono spesso con la Romagna, con la Florida, con la California, ma vogliamo capire che abbiamo delle ricchezze, delle bellezze che nessun altro al mondo c'ha? A me fa terribilmente rabbia sapere che Palma di Maiorca, che quanto grande Palermo è poco più, ha un flusso turistico pari a 10 volte tutta la Sicilia. Vi posso assicurare che Palma di Maiorca, a parte 4 ristorantini, 4 discoteche e 4 servizi per il turista, non ha veramente nulla. E però questo purtroppo non ci permette di capire che possiamo diventare tutti una terra, far diventare tutti una terra ricchissima solo di turismo, che è un volano enorme che può permettere a tutti di vivere serenamente, in modo ricco e felici.
Sono pienamente d'accordo con te. Ci fermiamo un attimo perché poi dobbiamo anche raccontarvi altro fino alle 8:30 circa con Gianluca, che noi, come dire, questa mattina stiamo facendo conoscere a chi magari il pubblico in giro per la Sicilia io non l'ho mai visto, non sapevo la sua storia. Bene, sappiatela la sua storia, che è la storia di un siciliano come tutti noi, che a differenza di molti altri ha avuto il coraggio e basta, ha avuto il coraggio. Sentiamo un attimo e vediamo la classifica di oggi e poi ritorniamo in diretta con Mattino Nero. State con noi tra pochissimo.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti da Valentina Cavara, ben ritrovati, pronti per iniziare una nuova settimana di classifiche? Oggi lunedì 24 ottobre è il momento della nostra Shazam Chart. Al quinto posto di oggi della nostra Shazam Chart troviamo Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini, dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole
noi di Rafael Gualazzi al quinto posto. Al quarto posto, stabile anche questa settimana, Libre di Alvaro Soler.
Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo, adesso brucerò per te. Toccare le palme, stanno anche dell'alma, vuole un'immaginazione. Vivo nel presente, mirando un po' a frente, libre da preoccupazione.
Sono libre, sono libre,
libre da preoccupazione.
Sono libre, sono libre,
libre da preoccupazione.
Alvaro Soler ed Emma rimangono stabili anche questa settimana al quarto posto della Shazam Chart. Terzo posto è LP, Laura Pergolizzi con Lost on You. Il terzo posto della nostra Shazam Chart di oggi. Al secondo posto, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth featuring Selena Gomez. Secondo posto We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, ma passiamo subito alla prima posizione di oggi. Rimane stabile in prima posizione anche questa settimana della Shazam Chart DJ Snake e Justin Bieber con la loro Let Me Love You. Snake e Justin Bieber, il brano più shazamato della settimana. Anche per oggi abbiamo terminato, l'appuntamento è rivolto domani con la nuova classifica con l'iTunes Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi.
Shazam Chart.
Ritornati in questo lunedì mattina 24 di ottobre, stiamo condividendo questi minuti con un imprenditore siciliano che fa spola con Palermo, Gianluca Maria Calì, che è qua con noi ancora. Buongiorno, ciao Gianluca, benvenuto. Buongiorno. Si trovava a Palermo, sta per ripartire a Milano, dove dicevamo prima i problemi non sono mancati, perché tu ti sei trasferito a Milano e poi c'è una data strategica che è il 6 febbraio del 2014, quindi 2 anni fa, dove arriva il primo avvertimento in una parte di Milano che è via Gallarate, in una via di Milano. Cosa succede in quel caso? Insomma, è un altro avvertimento a Milano questa volta.
Sì, arrivano degli avvertimenti un po' strani e particolari. In un caso, quello in cui si è presentato un signore dicendo di essere finanziere, entrando nell'ufficio di mia moglie, per 31 minuti dice di dover fare attività investigativa all'interno di quell'ufficio perché aveva bisogno di quella location. Appena capisco che c'era qualcosa di strano, avviso la questura di Milano, che fa intervenire 3 volanti. Purtroppo in questo tempo sono passati 31 minuti, il signore che si era presentato come finanziere mette sotto la telecamera ben in vista una pistola, sta sempre costantemente al telefono. telefono qualche minuto prima, circa un minuto e mezzo prima che arrivano le tre volanti della polizia, che lo potevano identificare e capire chi fosse. Questo signore esce e ahimè non viene identificato. La questura chiama il comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, cerca di capire, andare a fondo di questo signore, che tipo di attività facesse. Dopo poco il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano avvisa la questura dicendo: ho fatto tutte le attività del caso, non si muove foglia che io non lo sappia e che io non lo decida. E quel signore non era un uomo appartenente alle Fiamme Gialle.
Benissimo, benissimo, così insomma per dire, ma la situazione di Gianluca ad oggi, io non so se posso, in questa intervista, tu hai capito che intervista sto leggendo, dell'inchiesta, c'è anche, descrivi come sei combinato oggi dal punto di vista della tua sicurezza personale. Non so, sì, tu hai esternato che in questo momento tu non hai una scorta.
C'ho la vigilanza da parte dei carabinieri, almeno in Sicilia, perché a Milano non è più necessaria secondo il comitato di sicurezza. Anche
a Milano, diciamo, c'è stato però un evento, ne parlavamo prima, però lo tiriamo fuori questo evento, tu ne hai parlato. È vero che si è fermata una macchina vicino ai tuoi figli, dove c'era la babysitter?
Sì, esattamente,
e ha chiesto
un anno fa, il 19 ottobre 2015, all'uscita dalla scuola, si ferma questa Mercedes nera con i vetri totalmente oscurati, abbassa il finestrino, persona di carnagione scura con occhiali a specchio e accento siciliano, si rivolge alla babysitter dicendo: ma sono i figli di Calì? La babysitter dice: no, sono i miei. In quel frattempo esce la voce del navigatore da parte dell'auto, che dice: sei arrivato a destinazione. Dopodiché queste due persone vanno via. Questo, ovviamente, il messaggio che mi è arrivato è stato che loro sapessero che faccia hanno i miei figli, chi li va a prendere, che tragitto fanno, in che scuola vanno, a che ora escono da scuola. E capiamo bene che
però la scorta non serve a Milano,
cioè, no, non serve a Milano, non serve a Palermo. Rispettiamo questo, sono la persona più felice del mondo nel sapere questo, vuol dire che posso stare sereno. In questo frattempo non ho neanche più la vigilanza a Milano. Qua fortunatamente i carabinieri sono sempre presenti e cercano di fare il loro, e io insomma sono sempre ottimista e capisco che fanno attività che mi possono permettere di stare tranquillo e sereno.
Ti faccio i complimenti per come affronti questa situazione, soprattutto perché quando ho un padre, io sono un padre, ti toccano i figli, nel senso che comunque si avvicina.
Non credo esista una persona sana di mente al mondo che vede i propri figli in pericolo per minacce di questo genere. Non fa qualsiasi cosa che sia nel rispetto della legalità, delle regole, per poter proteggere la propria famiglia.
Lo Stato a questo punto perché non ti dà la scorta a Milano? Tu dici, io ti faccio questa domanda, perché non te la dà? Perché a Milano, se sono capitati già diversi casi, non ti dà la scorta a te e alla tua famiglia per quello che tu hai fatto, hai denunciato, e comunque ci sono stati già degli atti nei tuoi confronti, degli avvicinamenti alla tua famiglia? Perché lo Stato ti dà la scorta, che nei tuoi casi è giusto dartela, non è che per un capriccio.
No, ma io sono ben contento che, secondo una relazione, io non sono una persona in pericolo, non ho a che fare con persone pericolose, non ho a che fare, non ho fatto denunce che sono degne di rilievo, e questo ovviamente mi rendono tranquillo, perché immaginiamoci, io ho una vita serena, normale, tranquilla, non rischio nulla, per cui chi più di me può essere contento di questo? Ovviamente insomma mi fido e affido la mia vita, della mia famiglia, a queste persone che hanno la responsabilità e la competenza di stabilire se sono o non sono in pericolo.
Noi ci auguriamo che la magistratura, come possa intervenire, nel senso possa capire bene se una persona sia in pericolo o meno e la sua famiglia sia in pericolo o meno. Lo dico alla magistratura palermitana, lo dico alla magistratura milanese, che insomma si preoccupi di quello che succede a Gianluca Maria Calì da qui in avanti. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Gianluca cammina a testa alta e qui a Palermo sta risalendo tra poco a Milano. Ecco, non mi diamo anche magari l'ora esatta quando risale a Milano, perché mi sembra eccessivo, anche se quest'uomo, dopo tutto quello che ha raccontato, è un uomo sereno, felice, tranquillo. Poi fate voi, cioè, cercate di entrare nella testa di Gianluca Maria Calì, se può essere un uomo tranquillo, sereno e affrontare.
Vorrei concludere con un'ultima cosa. Certo. Ricordo a tutti che non dobbiamo più essere noi gente per bene, onesta, ad aver paura di loro, ma devono essere loro che devono avere paura di noi, che siamo la totalità della gente. Loro devono sapere che vengono arrestati, vengono condannati, vengono scontano interamente la pena e che vedranno crescere i propri familiari solo al di là di un vetro blindato di un carcere duro. Quindi sappiano bene a cosa vanno incontro.
Però, Gianluca, noi risolveremo questa piaga del racket nella nostra regione quando sentiremo i nostri giornalisti ogni giorno dire: sono stati arrestati questi personaggi perché l'imprenditore ha denunciato, e perché quello ha denunciato, e perché tutti quanti denunciano. Ad oggi, rispetto al passato, sicuramente ci sono imprenditori che hanno seguito anche la tua stessa strada di denunciare. Io. Ma ce ne sono molti altri che non denunciano, perché ancora il pizzo viene chiesto. Tantissime attività commerciali chiedono il pizzo e nessuno fa niente e tutti stanno zitti. Quindi dobbiamo denunciare, dovete denunciare.
Vorrei dire un'ultima cosa, velocissimo. Ho appena ricevuto degli atti di un'inchiesta che mi vedono come parte offesa. In questa inchiesta ci sono alcuni imprenditori parte offesa come me, che in più sono stati denunciati perché quando sono stati chiamati dai carabinieri a dire hai pagato o non hai pagato il pizzo, hanno negato fino a quando i carabinieri, i magistrati, sono stati costretti a denunciarli per favoreggiamento. Quindi non solo pagate il pizzo e fate male, ma quando venite smascherati, se continuate a negare, finite anche voi dalla parte dei delinquenti. Non siamo persone che possiamo permettere a chiunque di metterci dalla parte dei cattivi. Dobbiamo essere tutti uniti e far presente a chi ancora paga il pizzo che è giunta l'ora di ribellarsi e liberare il nostro futuro.
Grazie. E noi di Mattino Nero siamo e saremo a fianco di Gianluca Maria Calì. Ma tu non ne hai bisogno, perché sei veramente uno forte, ma noi ti stiamo accanto. Bene, da questa mattina suggelliamo questa nostra amicizia a un imprenditore che fa Milano-Palermo per motivi di lavoro, e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo per l'attività lavorativa e per tutti i tuoi sogni e quelli della tua famiglia. Va bene?
Grazie
Gianluca, stai con noi. L'edizione del GR Med e poi parliamo di libri con Cinzio Rabona che arriva nel nostro studio. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione a cura della redazione del TG Med. Ancora arrivi nel canale di Sicilia, sono circa 3.000 i migranti soccorsi in diverse operazioni. Nelle prossime ore arriveranno in diversi porti dell'isola. A Palermo attesi più di 1.000 superstiti sulla nave norvegese Siem Pilot, che trasporta però anche 17 salme. Altri arrivi a Messina ed ad Augusta con l'attesa di 800 persone. Su delega della procura di Catania, la polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 15 nigeriani accusati di aver gestito una tratta di giovanissime loro connazionali che avrebbero reclutato, introdotto, trasportato e ospitato in Italia per costringerle poi a prostituirsi. È attesa per oggi l'udienza di convalida del fermo per padre Salvatore Anello e per il colonnello muratore accusati di violenze e abusi. Entrambi, lo ricordiamo, avrebbero compiuto gli abusi su donne e minori, ingannando le vittime con falsi riti per cacciare via il demonio. Oggi a decidere sarà il GIP. A Castelvetrano, paese del boss Matteo Messina Denaro, a rompere con la mafia sono proprio i parenti del boss. Lorenzo Ciaramosa, collaboratore di giustizia e cugino del superlatitante, decide di rifiutare il programma di protezione e rimanere a Castelvetrano. Sua moglie, la cugina del padrino, lo difende pubblicamente in un'intervista alla RAI. Ha festeggiato 111 anni d'età Diego Cammalleri, ex insegnante di Canicattì in provincia di Agrigento. Alla festa ha partecipato la sorella di 108 anni e la cognata ultranovantenne. Per tutta la giornata l'abitazione della donna, tra le più anziane in Sicilia, è stata un viavai di amici, parenti ed ex alunni. Siamo al traffico, possibili disagi alla circolazione dovuti a lavori per le strade del capoluogo. A Palermo si segnalano infatti lavori di scavo fognario in via Monteleone all'altezza di piazza Olivella, lavori di manutenzione al manto stradale in via Messina Marina e scavo per lavori della linea elettrica invece in via Aspasia. Chiusa al traffico veicolare nel il sottopasso ferroviario di via Messina Montagna e Corso dei Mille a causa di un allagamento, si suggeriscono pertanto percorsi alternativi. Il meteo, giornata caratterizzata da prevalente bel tempo, durante la giornata di oggi si registra una temperatura massima di 29 gradi alle ore 15 mentre la minima è di 20 gradi. È tutto per questa edizione del GR Med, torniamo alle 9.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ed è lunedì, quindi questa parte finale, dopo aver parlato di una storia molto molto forte, insomma, insieme a questo imprenditore Gianluca Maria Calì, adesso è arrivato il momento, un ruolo insomma un po' difficile per Cinzia stamattina, che arriva dopo una storia che ha sentito, perché era già nei nostri studi. Cinzia,
buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, ho sentito, sì, sono storie che colpiscono.
È vero, è sì, vero, è lì, sì. Scrivere libri a gogo, nel senso che poi che rimanga anche nella memoria storica, percorsi di vita molto importanti come quella del nostro imprenditore.
E io purtroppo oggi ho scelto un libro che non è proprio Evviva Allegria.
Va bene.
Oh, beh, però ci sta.
Ci sta, perché siamo nella rubrica dal titolo Libri in Musica con tanto di blog, curato da Cinzia, che è una delle più richieste come farsi recensire, quindi ormai c'è la corsa a farsi recensire da Cinzia Rabona, perché significa che è un libro che conta.
Guarda, io ieri ho conosciuto la scrittura di questo romanzo, che è Elena Varvello.
È torinese?
Sì, torinese, classe 71, una bellissima donna con degli occhi veramente meravigliosi, di un verde bellissimo. Questo è il suo romanzo La vita felice, pubblicato da Einaudi, è uscito da pochissimo.
Certo, la copertina a me mette un po' di angoscia.
Sì, in realtà sì, anche se io devo dire forse non avrei scelto proprio questa copertina, no. E il romanzo è, sentiamo, Danny già ha messo un sottofondo che è perfetto. The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, 1964.
Perché?
Perché il silenzio è il leitmotiv di questo romanzo.
Sì.
Poi vorrei anche raccontare una curiosità riguardo a questo brano, perché leggevo che Paul Simon l'ha composto, il primo verso della canzone dice Hello Darkness, my old friend, e Paul Simon ha raccontato di aver scritto questo testo, sì, chiuso al buio, nel buio del suo bagno, perché soltanto lì lui trovava l'ispirazione giusta per raccontare le storie. È un bellissimo brano, dicevo, il silenzio è il motivo che lega tutto questo romanzo. Di cosa si tratta? È la storia di un piccolo nucleo familiare. Elia ha 16 anni quando ci racconta la storia di quando lui era adolescente, quindi ormai ha 30 anni, è un uomo, e racconta di una notte in cui si svolgono dei fatti in un paese nella provincia di Torino nel quale è coinvolto il padre, Ettore. In realtà Ettore, che ha un furgone, è stato licenziato da poco, quindi è rimasto senza lavoro, è una persona che ha una fragilità patologica importante, una malattia che nel 1978 ancora non aveva un nome, che può essere bipolarismo, che può essere depressione. Quindi un uomo che ha in questo romanzo una doppia personalità, e questa è una cosa che si rivede sia nel racconto, quindi attraverso le immagini, perché la Varvello non utilizza moltissimi dialoghi, quindi Ettore non parla tanto, non parla tanto la moglie Marta, che è una donna, ecco, la donna che guarda tutto dall'esterno e cerca di coprire.
Ma il protagonista è il padre o il figlio?
I protagonisti sono entrambi, perché il figlio racconta il padre, ma il romanzo è diviso in capitoli, per cui si alternano momenti in cui il narratore è Elia, che 15 anni dopo ricorda quello che è successo.
Che è successo quella notte?
Che è successo
che
quella
cosa
notte?
È successo quella notte a Ettore?
Quella notte è scomparsa una ragazza.
Sì.
Che è stata, diciamo, rapita. non voglio spoilerare, cioè non voglio dire cosa succede alla fine di questo libro.
No, no.
Però è il momento in cui Elia realizza che suo padre ha compiuto un gesto che sarà un gesto che ovviamente lo segnerà a vita, è uno strappo che lui cerca.
Elia
di...
lo sa quindi dopo 16 anni?
No, Elia lo sa contestualmente a quando accade il fatto. Lo sa all'inizio, ovviamente non è una cosa dichiarata, perché non è quando accade il fatto, una notte di agosto del 78, sì, accade questo fatto. Elia lo scopre perché ovviamente vive in una piccola comunità che si chiama nel libro Ponte, che in realtà è un paese che è definito invece nel romanzo città perché c'è lo stabilimento, quindi questa piccola città della provincia di Torino, essendoci questo stabilimento, viene definita la grande città, in realtà non lo è. E le vite di questo piccolo nucleo familiare si vanno a diciamo ad intrecciare con quelle degli amici di Elia, ed Elia anche diciamo una sorta di iniziazione all'amore tramite la mamma di un suo amico, quindi c'è un po' questa...
Di Stefano.
Sì, la mamma di Stefano.
La mamma di Stefano.
La mamma di Stefano, lei, Anna Trabuio.
Ecco, lui è follemente, si è preso da sta...
Lui è preso, sì, vabbè, penso che sia l'amore adolescenziale che tutti i ragazzi hanno.
Tra l'altro, per completezza, quella è una comunità che è stata anche scossa da un altro fatto tragico. La morte di un bambino.
Sì, nel romanzo.
Sì.
Ah, ok, detto Dio. Sì. Sì. Sì, perché nello stesso posto è morto un bambino che era stato rapito. Sì. Però
sono due.
Sono eventi, diciamo, che si susseguono temporalmente, ma non sono legati tra di loro. Quindi non c'è questo. C'è proprio questa voglia di capire. Quali sono le motivazioni, perché ripeto, qui al fondo di tutto c'è questa patologia che rende Ettore un padre che ha una doppia personalità. Ed è bellissimo infatti quando Elia ricorda i genitori felici, i genitori che si abbracciano, si baciano, sorridono, chiacchierano a tavola, e immediatamente il buio. L'ultima frase che in questo romanzo Ettore dice a suo figlio è esplicativa al 100%, è: scusami, mi sono perso. Perché lui a un certo punto realizza questa cosa, cioè realizza che lui in un momento è luce e il momento successivo è buio. E questo viene chiaramente espresso nella descrizione dei paesaggi. Si svolge tutto in ambienti naturali aperti, quindi su un fiume piuttosto che vicino alle cascate, in questo bosco, quindi ricorda moltissimo la scrittura di Carver, di Ammaniti, secca, asciutta.
Tra poco me lo dici, perché è bellissimo comunque.
Bellissimo libro.
È forte però, è forte, merita una lettura anche quando sei, secondo me, proprio psicologicamente pronto. Non è un libro che secondo me possono leggere tutti. Non mi dire di sì, perché secondo me per la storia, anche nell'affrontare questa situazione del bipolarismo,
La follia scorre tra le pagine, ma non emerge mai chiaramente.
No?
No, non è un libro doloroso. Io l'ho letto due volte, l'ho letto a giugno, sì, e l'ho riletto di recente perché l'ho presentato ieri da Modus. La seconda rilettura, quando tu hai letto la prima lettura...
Una persona psicologicamente debole, che ha dei tratti magari... possono ricordare anche...
Ieri è stata una presentazione emozionante, perché una ragazza che ha letto il libro ha detto: io ho ritrovato,
ecco,
ho ritrovato alcuni atteggiamenti di mio padre. Ma il padre della scrittrice soffriva di questa patologia.
Allora, va bene, ci fermiamo qui, è molto molto interessante. Sì. Vediamo cosa c'è in prima e seconda serata su TRM Canale 13, c'è la rubrica Guarda che TV. Torniamo tra pochissimo per l'ultimissima parte di Mattino On Air.
persona è sole. Se ci sono le parole, allora usale, usale. Che fa il sale sulla mia salute, il sale da cucina che sale evitare la pressione, sale la tensione se si sente male il commensale, se ci sono le persone allora usale, usale.
Il sale,
fot for sale,
non è un venduto,
not for sale,
nella vita c'è chi sale,
chi bicarbonato,
siamo sale della terra,
sempre sei odato,
anni zero come stare,
miniere di sale,
vedo ancora processare,
le streghe di Salem,
la mia rabbia non si può
inabissare,
come ingoiare,
sale carico,
senti che è sale,
sulla tota versiamo un pacco di sale sano,
esageriamo domani digiuno sale siano,
gran sete come nel deserto Ramsete,
prendiamo finché ribattiamo la secca tesiano,
sulla salaria, sia salaria,
aria marcia che sale,
facciamo a piedi le strade, come Gandhi alla marcia del sale.
Esistono le saliere, sono diventati tutti agitatori. Io voglio volare con le canzoni, non mettere salieri sulla coda delle mie fazioni.
Sale, 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 con tutto il sale che ho sulla coda di vento, caustico come la soda col poco sale che ho nella capa, non ci condisco le cime di rapa, sono di sale d'estate che bevi, talmente basali che dormono in piedi, ma i sali che perdi sul gambo stasera posso trovarli scavando in miniera. Per difendere il salario sa legittimare il gesto come un Cristo nel Sudan.
E stavo dicendo una cosa a Cinzia Orabona, che è la nostra esperta di libri, ogni lunedì mattina dalle 8.30 alle 9, e poi noi avremo comunque anche questa settimana, nelle prossime settimane, proprio degli autori che ci verranno a trovare in studio, anche perché poi con Cinzia siamo qui per recensire il disco attraverso le sue parole, ma a noi ci fa piacere ogni tanto ospitare anche proprio anche per fare questa promozione culturale con gli autori, e ce lo richiedono perché ci scrivete, fatelo anche attraverso Cinzia, dislocheremo, spalmeremo durante la settimana di Mattino Nero, perché è sempre cultura e fa bene fare cultura. Dicevo, lei ormai lo fa per lavoro, mangiarsi libri, e quindi è come che c'è questa lettura distaccata, cioè è come un regista di un genere cinematografico magari un po' più hot, che essendo regista non ci fa caso alla scena che magari è quella che è. Cioè per te la stessa cosa quando sei davanti a un libro, anche con delle storie forti?
No, allora
non è così.
Leggo, la prima lettura che do di un libro è quella da lettrice, quindi la prima è complessiva, quindi mi faccio un quadro da lettrice qualsiasi che va a scoprire quella che è la narrativa di uno scrittore piuttosto che un altro. È una storia, e quella storia mi deve fare emozionare, sennò io poi non ne parlo,
sì.
In un modo o nell'altro mi deve lasciare qualcosa.
Okay.
Poi la seconda lettura è quella un po' più tecnica, certo, se devo fare una recensione e voglio farla di quel libro, devo essere preparata, quindi bisogna rileggere per trovare il linguaggio sotteso che c'è sempre, perché c'è sempre, come diceva ieri Elena Varvello, tutto si immagina, quindi noi diamo la nostra chiave di lettura. E io cerco di dare sempre la mia, cercando però comunque di mantenere anche quello che è una lettura che è oggettiva. Questo è oggettivamente un libro bellissimo, emozionante, è un pugno nello stomaco, perché soprattutto a chi io non ho esperienze in famiglia, ma chi ha parenti, familiari affetti da bipolarismo sicuramente lo sente più di me. Grazie a Danny che ha messo questa canzone anche un po' per
sono
arrivare
due
i toni.
Questa mattina,
sì.
Perché avevamo il primo classico, che poi era quello scelto per
sì.
The Sound of Silence, che era proprio quello abbinato al nostro libro in musica del lunedì, ma sì. Perché sento i Bee Gees?
I Bee Gees, questo è More Than a Woman.
Come no?
Questo è un grande successo del 1978. L'ho scelto perché è l'anno in cui Elia rivive i fatti. L'ho scelto perché? Perché nel libro c'è musica, ma non, la scrittrice non cita mai un brano. C'è la Anna che canticchia una canzone, Elia che si chiude nella sua stanza col mangianastri ad ascoltare a tutto volume della musica, che però l'autrice non ci dice mai qual è.
Quindi tu sei andato a prendere quello che negli anni erano le
78
hit, che tu pensi che Elia era chiuso col mangianastri, lì ascoltava i Bee Gees.
Sì, l'ho immaginato ovviamente. Questa
dove
è
ci troviamo? Siamo in che zona del Mo? In Italia?
Il libro è ambientato in provincia di Torino.
Ah, in provincia di Torino. Tra l'altro c'è la Ponte che è il paesino
che non esiste però è ambientato nella provincia di Torino. L'autrice dice che si è riferita per descrivere i luoghi a Lanzo, che è un paese che si trova proprio vicino Torino.
Chi potrebbe leggere questo libro? A chi è indirizzato? Non, io quando sento dire tutti possono leggere questo libro, non è vero.
No, questo è un libro che non è per tutti, è un libro per chi ha voglia di leggere qualcosa che sia fortemente emozionante, c'è una cosa che veramente ti lascia qualcosa alla fine della lettura e tu ringrazi Elena Varvello per questo. Probabilmente non lo consiglio a chi è molto fragile e chi legge con particolare compassione le parole che trova scritte in un romanzo, perché queste possono colpire, quindi bisogna essere un po' forti, però sicuramente è un romanzo che merita la lettura, è ben scritto. Una scrittura asciutta, chiara, non si perde mai in descrizioni lunghe, quindi non c'è una parola di troppo in questo romanzo.
Non c'è una parola di troppo, questo per quanto riguarda il libro di questo lunedì, che naturalmente ha avuto modo di conoscere anche l'autrice, perché è stato presentato da Modus Vivendi proprio in questo weekend, se
sì,
non sbaglio.
Ieri, sì.
Dici anche che è una bella donna.
Bellissima. Bellissima donna.
Ecco, poteva arrivare anche lei, ma sarà già in quel di Torino. Elena Varvello, La vita, facciamolo vedere, me lo passi, no? Che c'è il nostro Vitale, facciamo così l'ultima inquadratura al protagonista poi di questa mattina, perché il lunedì, libri in musica, Elena Varvello, La vita felice, edito da
Einaudi,
quindi insomma mica poco, è una cosa molto importante.
Lei anche insegna alla Holden di Torino. Insegna scrittura.
Ecco, insegna scrittura. Allora, ci avviciniamo, tra l'altro in una settimana, la prossima sarà la settimana, ci porta fino a ottobre, prossimo lunedì, tra l'altro è il 31.
Quindi ci vestiamo
Halloween.
In maschera, ci vestiamo.
Non lo so, se ci vestiamo in maschera, io preferirei di no. Poi magari Danny, che questa.
Allora, ho idea del libro da presentare.
Sì.
Tema Halloween.
Ci sta. Dolcetto scherzetto, prossimo lunedì si può fare.
Esatto.
Ecco, mamma mia, quella cravatta è bruttissima.
3000 caffè.
Almeno un caffè, ma
il caffè è
sì,
pronto.
Ma non mi fare vedere la caffettiera, me l'hai fatto vedere alle 7:30, non me lo puoi fare vedere adesso.
E adesso sono le 9. Ti offro un caffè platonico.
Ah, un caffè platonico.
Okay. Però te lo sto
Lo devo immaginare.
Immagina.
Lo devo immaginare, però.
Lo zucchero, niente.
Sai, Danny, visto che non è che sei. Bella sta canzone di Alex Britt, è molto bella, però un caffè lo potevi portare qui. Fai una cosa, porta la tazza da casa, una bella tazza, capisci? La metti lì nella macchinetta, fai uscire il caffè, è scenica, capito? Ci devo pensare io.
Allora, domani
le vado a comprare io, poi alla fine della puntata le lascio a Vitale, che poi l'indomani mattina me le ritorna. Vabbè, che faccio? Se no li porto a casa e ci penso io. Qua gestione familiare,
certo.
Qua è un'attività gestione familiare, diciamolo. E allora tra poco è arrivato il momento delle news, quindi caro Danny, ricordiamo che la puntata audio sarà dove?
Allora, sarà in via della Regione Siciliana.
Dai Danny, ma devi ricordare una cosa.
Dici dove? Allora,
sì.
Diciamolo, ecco. radiomed.fm.
Bravissimo, mi
altra
bastava
domanda.
Solamente questo.
Ok,
no?
Oscuriamo. Non oscuriamo.
A parte che comando io e Sfamelli, che si trova a chilometri di distanza dall'altra parte, quindi tra poco ti oscureremo, perché è giusto farlo, se in è d'accordo. Ma noi, prima di salutarci e quindi di chiudere la puntata di oggi, abbiamo l'ultima edizione del GR Med con Danilo Arnone. Cosa sarà successo in questi 30 minuti? Lo scopriamo solo vivendo, ascoltando il GR Med. A tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
A tutti voi buongiorno e ben trovati a questa edizione del GR Med. Ancora arrivi nel canale di Sicilia. Sono circa 3.000 migranti soccorsi in mare che nelle prossime ore arriveranno in diversi porti dell'isola. A Palermo attesi più di 1.000 superstiti sulla nave Sea Pilot, che trasporta però anche 17 salme. A Messina invece approderà una nave militare tedesca con a bordo 840 migranti. Un'altra arriverà ad Augusta con circa 800 persone a bordo. Su delega della Procura di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 15 nigeriani accusati di aver gestito una tratta di giovanissime loro connazionali che avrebbero reclutato, introdotto, trasportato e anche ospitato in Italia e poi costringerle a prostituirsi. A Castelvetrano, paese del boss Matteo Messina Denaro, a rompere con la mafia sono proprio i parenti del boss. Lorenzo Ciaramosa, collaboratore di giustizia e cugino del superlatitante, ha rifiutato il programma di protezione e quindi ha deciso di rimanere a Castelvetrano. A Palermo, al cinema Rouge et Noir a Piazza Verdi, in mattinata la prima della conferenza del progetto educativo antimafia 2016-2017 promosso dal Centro Pio La Torre. Ha festeggiato 111 anni d'età Diego Cammalleri, ex insegnante di Canicattì in provincia di Agrigento. Alla festa ha partecipato anche la sorella di 108 anni e la cognata ultranovantenne. Per tutta la giornata nell'abitazione della donna, tra le più anziane in Sicilia, è stata un via vai di gente, di parenti, amici ed ex alunni. Traffico, possibili disagi alla circolazione dovuti a lavori per le strade del capoluogo. A Palermo si segnalano infatti lavori in via Monteleone all'altezza di piazza Olivelli, in via Messina Marine e in via Aspasia, chiusura al traffico veicolare nel sottopasso ferroviario di via Messina Montagne, corso De Mille, a causa di allagamenti. Si suggeriscono pertanto percorsi alternativi. Il meteo: giornata caratterizzata da prevalente bel tempo. Durante la giornata di oggi si registra una temperatura massima di 29 gradi alle ore 15, mentre la minima è di 20 gradi. Mari poco mossi. Grazie per averci seguito, questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Auguri Diego, Diego, 111 anni di Canicattì.
Arrivaci.
Tra l'altro al mega party con Bob Sinclair hanno partecipato anche la sorella. Non c'era Bob Sinclair, non lo so, però la sorella che ha 108 anni.
Cioè, ragazzi, è un vizio di famiglia.
Ma qual è il segreto? Signora Diego, sorella, famiglia che avete festeggiato. Come si chiama la famiglia, Arnone?
Cammalleri,
se volete dirci come fate ad arrivare a 100 anni e passa, fatecelo sapere. Quindi mettetemi in contatto con la famiglia Cammalleri. Ci mettiamo in contatto. E con questa canzone significa che dobbiamo chiudere la puntata di lunedì. Oggi 24 di ottobre finisce qui con Cinzia. Lady, libri, ora buona. E allora, ciao Cinzia.
Ciao, buona settimana.
Ti aspetta Gualtiero.
Sì, è arrivato.
Non lo so, sarà in giro. Ciao. Grazie Luigi Vitale, grazie Danny B. Ciao, non parli più, va bene, sembri Marco però questa.
Oscuriamo.
Ah, attenta, Ino, oscuriamo Danny. Danny, guarda la camera, guardami. Ciao Danny, ciao domani. Che scene di televisione, alta televisione siciliana. Allora domani alle 7:30 torniamo perché non sarà più lunedì. Musica, grazie Arnone.